relativo all'accordo tra il Comune di Cremona e alcuni comuni del Cremonese, Gerre del Cabriolo, Boneverse e Spinadesco, Stagno Lombardo, Sesto e Castelverde, e riguarda il documento che passa sotto il nome di PLIS. Adesso l'assessore farà una breve relazione sui trascorsi di questa pratica in divenire e poi passeremo la parola alla dottoressa Pesaro che ci illustrerà con un po' di idee positive il percorso che l'amministrazione ha posto in essere per arrivare all'approvazione di questo schema di convenzione. Do la parola all'assessore.
Grazie Presidente. Sì, prima di lasciare la parola alla dottoressa Pesaro che illustrerà in termini generali quelli che sono i contenuti principali di questa convenzione, volevo condividere con voi alcune valutazioni che sono più di carattere politico, magari dando continuità anche a quella interrogazione che ha presentato il consigliere Ventura sulle attività dell'amministrazione rispetto alla questione del fiume. Il tema del PLIS è una parte di questo tema, sia dal punto di vista delle opportunità che ci può offrire, sia dal punto di vista anche del metodo di lavoro che ci stiamo dando, nel senso che una delle finalità della convenzione è stata quella innanzitutto di consolidare da una parte il rapporto con i due comuni che sono fino a questo momento interessati a questo contesto, con un'attenzione particolare ovviamente al comune di Gerre, perché è all'interno di quel contesto che il parco risulta essere particolarmente fruibile e sottoposto a un'attenzione da parte dei cittadini cremonesi. E dall'altra parte quella ovviamente attraverso il PLIS di consolidare il rapporto con altri comuni, proprio per innanzitutto per fare un ragionamento di ampliamento territoriale, però attraverso questo ampliamento territoriale poter essere da un punto di vista di massa critica più attrattivi nella capacità di consentire l'accesso a finanziamenti. Questo percorso è partito fra l'altro con un bando cariplo finalizzato alla rinaturalizzazione di queste aree. Teniamo conto che dagli anni scorsi questa città ha la fortuna di godere di un nuovo polmone verde grazie a un processo di edificazione che ha consentito la pubblicizzazione di tutta un'area verde che va ovviamente valorizzata. E quindi l'intenzione è stata quella di coinvolgere non solo il comune Stagno Lombardo, quindi non solo quell'asse dell'asse del Po, ma anche il comune di Sesto, di Spinadesco e di Castelverde, andando quindi a dialogare con quel contesto territoriale. Questo progetto rientra nel percorso generale del contratto di fiume. E ovviamente l'obiettivo dell'amministrazione è quello di innanzitutto andare a consolidare il rapporto con i comuni limitrofi, con i comuni dell'asta. La convenzione è stata oggetto di più momenti di confronto con i sindaci. Il tema principale è stato più che altro quello di partire da questa base di partenza per poi ragionare, e questa sarà la sfida più importante rispetto a quello che sarà il regolamento di utilizzo del parco, perché c'è sempre più una sollecitazione da parte dei cittadini di utilizzare il parco rispetto alla sua fruibilità, rispetto alla sua potenzialità di socializzazione, di aggregazione, di aggregazione di iniziative sportive. Questo ovviamente prevede da parte nostra un'attenzione e un equilibrio, perché ovviamente non può essere qualcosa da lasciare sottoteca e da semplicemente da congelare, ma deve essere un contesto estremamente fruibile con tutte le attenzioni e gli equilibri che ci dovranno essere. Abbiamo previsto una sede istituzionale che sarà presso la Cascina Bugatti, proprio perché l'intenzione è quella di fare in modo che laddove si possono avvantaggiare anche i territori limitrofi di Cremona, questa cosa ha una ricaduta su quel territorio, ma automaticamente anche sulla città. Cioè, la cultura dell'area vasta deve essere questa, non deve essere quello di acquisire un approccio, come dire, intimista e guardare semplicemente al proprio ombelico. Quindi il punto di partenza è questa convenzione, che necessita di un confronto, di un passaggio in consiglio comunale. L'obiettivo è, entro la fine dell'anno, quello di chiudere questa fase e di aprire un'ulteriore fase, che è quella, diciamo così, più operativa: il regolamento, l'individuazione eventualmente anche all'interno di questa commissione di quelli che potrebbero essere gli interventi all'interno di questo contesto. E dopodiché c'è tutto un discorso da fare, a mio avviso, anche di marketing rispetto a questa zona, che è spesso sconosciuta anche agli stessi cittadini della città. Ora io lascio la parola alla dottoressa Pesaro per illustrare gli elementi della convenzione.
Scusate, ecco, ho staccato. Dopo il mio show iniziale parto. Allora, come vedete, si parla del PLIS, del PO e del Morbasco, quindi non di uno strumento nuovo per il Comune, ma dell'ampliamento di uno strumento esistente. Quindi già esiste il parco locale di interesse sovracomunale del PO del Morbasco, che, come diceva l'assessore prima, interessa il Comune di Cremona, il Comune di Bonemesse e il Comune di Gera de Caprioli. Questo strumento è uno strumento sostanzialmente che discende dalla normativa urbanistica e che va a individuare, in conseguenza a quelle che sono state le individuazioni nel piano provinciale territoriale di coordinamento, delle aree che devono essere destinate a questi particolari forme di attenzione. In questi casi non si parla di particolari tutele o di nuovi vincoli che vanno messi sul territorio, ma la forza che sta nei piani locali di interesse sovracomunale, come dicevo, discende dai piani territoriali di coordinamento e di conseguenza dai piani di governo del territorio dei singoli comuni. Quindi, a differenza dei piani dei parchi regionali o addirittura dei parchi nazionali, questi sono interventi che vengono dal basso, quindi condivisi dai comuni che decidono di gestire a livello sovracomunale queste aree, con degli strumenti che possono essere direttamente decisi dai comuni stessi. Infatti, per questo motivo, è anche molto interessante rispetto a una forma, chiamerei tra virgolette, di gestione associata o di area omogenea, individuata in questo caso con delle caratteristiche naturalistiche. Abbiamo la penetrazione attraverso il Morbasco di un'area verde verso l'area attraverso la città, verso Sesto e Castelverde, e il collegamento con quello che è l'asta del Po. Qui vedete il PLIS come adesso. Come vi dicevo prima, sono istituiti ai sensi della legge regionale 86 dell'83, che fa parte di quella serie di normative sulla tutela che sono state le prime ad uscire in Regione Lombardia verso appunto gli anni 80, e i parchi locali di interesse sovracomunale servono proprio per gestire, attraverso gli strumenti dei comuni, i valori delle aree che ancora conservano naturalità oppure aree a tradizione rurale. Questo è il, sono delle foto, probabilmente questi luoghi li conoscete benissimo, però fa piacere vedere nelle nostre zone, forse focalizzare l'attenzione anche su ambienti di questo tipo. Come diceva prima l'assessore, queste aree nella PLIS esistente sono stati oggetti di interventi finanziati attraverso bandi finanziati da Fondazione Cariplo. Questo è l'esempio di un bando che è in fase finale di attuazione ancora, che si chiamava Anche noi nel nostro piccolo. Anche in questo caso, attraverso bando Cariplo del 2009, sono state recuperate e tutelate altre aree. Quindi tutto questo lavoro fa anche piacere cercare di renderlo sempre più fruibile e vivibile ai cittadini, in particolare diciamo proprio per la vastità della popolazione di quelli di Cremona e poi dei comuni che lavorano con noi. Questi sono altri esempi della diversità di ambienti che c'è in questo parco, in questo caso le aree coltivate o delle cascine di pregio. Questa è la cascina che fa parte della piccola parte di Bonemerse che è nell'area del parco. Che si chiama? Farisengo, bravissimo. Farisengo. È molto bella, vero? Proprio vale la pena di conoscere questi. Ecco, questa invece è l'area, e quindi vedete colorato in viola più chiaro l'area che si aggiunge al parco esistente, che è quello colorato più in scuro. Diciamo che questo ampliamento si fa forte di due punti in particolare. Il fatto di riuscire ad unire due aree protette di interesse europeo, cioè i SIC e le ZPS degli Spiaggioni di Spinadesco e quella del Bosco Ronchetti a Stagno Lombardo, quindi Spiaggioni di Spinadesco a Spinadesco, quindi di mettere in connessione attraverso, come dicevo, questo strumento due aree di particolare pregio riconosciute dalla Comunità Europea, allargando di molto la superficie del parco che si dipana lungo l'asta del Po. E poi appunto sfruttando questa via di penetrazione attraverso la città e verso Castelverde e verso Sesto e Castelverde, che è l'area del Morbasco. Questa area è molto più fragile, molto più difficile di gestione perché rientra in maniera molto più forte in aree fortemente antropizzate, e comunque forse anche per quello vale ancora più la pena di porre una particolare attenzione anche a questo. Molte città europee valorizzano i corsi d'acqua che le attraversano adesso, ritornando verso un'attenzione su questi percorsi che vengono compiuti all'interno dei centri abitati. Questi sono i due punti che vi facevo vedere, che vengono uniti dal percorso del nuovo PLIS. Vi ricordo che sempre lungo il Po c'è un altro PLIS che si chiama PLIS Golena del Po, che parte da San Daniele Po e copre tutti i comuni fino a Casalmaggiore. Quindi diciamo che con questo intervento, fatta eccezione per piccole aree, si avrebbe un'attenzione di tutti i comuni dell'asta del Po utilizzando questo strumento del parco locale di interesse sovracomunale. Queste sono sempre, abbiamo messo immagini che riguardano tutte le aree che sono state incluse in questo percorso. Qui vedete alcune testimonianze sulla parte del Morbasco, Castelverde e Sesto. E questa è la cascina Bugatti, che in maniera concorde tutti i sindaci dei comuni che faranno parte del PLIS ampliato hanno deciso di identificare come area, come sede diciamo di rappresentanza del parco. La cascina Bugatti, che si trova in, vicino all'Argine Maestro e quindi proprio in prossimità del Po, è stata oggetto di ristrutturazione a valere su fondi FESR del 2007-2014, proprio per dare a queste aree una sede di rappresentanza nella quale poter trovare un punto dal quale irradiare poi tutte le iniziative e promuovere il territorio dell'area Golenale. Quindi è stato identificato anche perché alle spalle di questa ristrutturazione c'era un progetto che voleva arrivare proprio a questo punto. Abbiamo riportato alcuni elementi che fanno parte della convenzione. Diciamo che sostanzialmente gli elementi della convenzione del PLIS ampliato sono rimasti sulla base gli stessi della convenzione che erano nel PLIS in essere, con alcune piccole variazioni che hanno riguardato soprattutto, diciamo, degli aggiornamenti rispetto alla convenzione in essere. Allora, qui vengono riportate quelle che sono le finalità e le funzioni del FLIS che vengono riprese dalla normativa. Vorrei sottolineare i passaggi futuri, come diceva l'assessore in apertura, che sono quelli pregnanti delle attività del PLIS, quindi la gestione e l'attuazione del PLIS mediante il programma pluriennale degli interventi e mediante il piano annuale. Questa è proprio sono proprio i due piani importanti che faranno vedere quanto il territorio riesce a lavorare insieme per valorizzare quegli ambienti di cui abbiamo dato un breve esempio nelle foto che vi ho fatto vedere prima. Naturalmente diciamo la realizzazione di questi piani prevede soprattutto, in particolare, delle manutenzioni che devono essere fatte per consentire la fruibilità e poi anche per diciamo andare a ripristinare le aree dopo la fruibilità perché quando abbiamo gente che usufruisce di ambiti del territorio, poi naturalmente è necessario fare la manutenzione di queste aree, da quelle che sono i percorsi pedonali, piste ciclabili, aree che sono già state attrezzate per la sosta e anche per le visite delle scolaresche, cartelli informativi, eccetera. I piani pluriennali degli interventi invece saranno delle azioni che potranno essere messe in atto soprattutto se si riesce a programmare gli interventi e trovare finanziamenti sui bandi tipo quelli che vi citavo prima o addirittura i fondi FESR della programmazione attuale. È stato chiesto al Comune di Cremona di fare da Comune capofila. Il Comune capofila svolge preminentemente quelle che sono le finalità, le funzioni tecniche amministrative. Naturalmente la formalizzazione di Cremona come Comune capofila era nel vecchio PLIS, non è ancora venuta perché farà parte dei compiti della commissione di gestione che verrà riformulata, e comunque diciamo che sostanzialmente le attività sono soprattutto funzioni di tipo tecnico-amministrativo. Quali sono le attività che si stanno facendo adesso? Come sempre diceva l'assessore in apertura, anche in previsione dell'ampliamento del parco, quindi i lavori sono stati fatti, abbiamo anticipato per cercare di ottenere dei fondi per poter già formulare con qualche base il piano triennale degli interventi, e quindi allo scorso bando Cariplo è stato presentato un progetto per la valorizzazione della rete ecologica principale, che è quella del Po, e della secondaria, che è quella del Morbasco, che si chiama Connettiamo il futuro, proprio pensando al futuro parco che volevamo fare. Siamo in attesa di sapere l'esito della nostra richiesta. sempre nell'ottica delle attività di gestione delle aree e della loro valorizzazione, soprattutto in quelli lungo il Po, ci piace anche ricordare il recente protocollo che è stato sottoscritto con il Comune di Piacenza e la provincia di Lodi, in particolare il Comune di Piacenza, che si trova appunto di rimpettaio a questo parco e soprattutto ha proprio di fronte alla zona della ZPS di Spinadesco un'altra area sempre tutelata, di particolare pregio ambientale, sempre tutelata dalla Comunità Europea, e quindi tutti questi legami possono dare forza alla valorizzazione dell'area. Sempre come accennava l'assessore Virgilio prima, tutti questi sono passi che servono ad arrivare, sono tasselli che possono costruire il futuro contratto di fiume.
No, scusate, la domanda è banale, qualcuno ha qualcosa da chiedere, qualche precisazione, un'istruzione, chiede la parola, prego, consigliere Fasani.
Allora, sì, grazie. Premetto che sono ovviamente, entusiasta, non esageriamo, consigliere Telli, sono... impressionato positivamente dall'ipotesi di ampliare l'attuale PLIS anche ad altri territori con tutte le finalità che sono state spiegate. Però mi è anche altrettanto chiaro che, come ha detto molto chiaramente il dirigente, oggi lo strumento del PLIS deriva dall'urbanistica, ma in realtà non ha una grande forza normativa che lo accompagna. Non è che attraverso il PLIS si costruiscono vincoli, tutele o azioni cogenti sul territorio. Quindi questo PLIS, come altrettanto bene spiegava sempre il dirigente, nasce, lei ha detto dal basso, sì, nasce come un'autopromozione del territorio, una proposta che fa il territorio per identificarsi sotto una determinata luce alla base della quale ci stanno degli elementi che già sono di valore sul territorio, che vengono in qualche modo coordinati, armonizzati attraverso la costruzione di questo perimetro, il quale vuole individuare proprio una peculiarità. E questo è assolutamente positivo, e penso anche che l'insieme di tutti questi elementi, la ZPS, il Bodro, dalle cose piccole alle cose più grandi, il Po, il fiume, il Morbasco, siano elementi che assolutamente meritano di essere organizzati culturalmente secondo un criterio che può essere offerto appunto dalla progettazione di questo PLIS. Però proprio perché è difficile andare a identificare quali sono le potenzialità reali di questo strumento, e che vi dico per la mia esperienza non è una sigla che fa sbarellare i decisori dei bandi quando ballano dei soldi, non è che dicono c'è un please, forza, puntiamo su quello, non è così semplice recuperare risorse per il fatto che c'è un please. E soprattutto le cose che sono state elencate si possono fare anche senza il please. Di fronte a un bel progetto la Fondazione Cariplo potrebbe dire vado a mettere dei soldi nel recupero di quei fontanili, anche se non sono in nessun please, semplicemente perché sono un elemento ambientale rilevante e quindi meritano attenzione. Allora, secondo me, proprio perché viene dal basso e viene come strumento di autodeterminazione culturale questo PLIS, vale la pena inventarci delle nuove variabili. Ad esempio, il colloquio, il dialogo con l'agricoltura è forte, perché non tutti i PLIS sono agricoli, ci sono dei PLIS agricoli, poi ci sono dei PLIS che hanno altre identità. Il nostro è un PLIS, Parco Locale di Interesse Sovracomunale, che ha una forte identità agricola. Allora, perché non tra i vari obiettivi indicare anche contratto di fiume va benissimo, discorso di Motta Baluffio va benissimo, va benissimo i fatti ambientali che hanno già una loro normativa di riferimento in termini di tutela al fiume, non sto a ricordare tutto quello che è stato già detto. Perché non introdurre anche fra gli obiettivi un dialogo con il mondo dell'agricoltura, una lettura di questo PLIS come strumento che può coordinare anche gli interventi che fanno gli agricoltori stessi su il territorio. In questo senso che nell'ottica di, e mi pare molto chiaro ad esempio tra gli obiettivi puntualizzati, quello della fruibilità, nell'ottica della fruibilità è fondamentale che siano d'accordo almeno i proprietari dei territori, perché è vero che ci sono tante parti che sono demaniali, però è anche vero che può essere creata una bella fruibilità se io ho la disponibilità ad esempio di utilizzare talune strade private, andare a concordare interventi di riqualificazione delle siepi, le ripe boscate e tutti gli elementi che fanno parte della natura e della natura, no, diciamo dell'architettura del nostro territorio. Quindi io propongo di inserire all'interno di questo, ormai penso che la convenzione sia bella che è pronta, però fra gli obiettivi, le linee di indirizzo che potrà fare questo comune come tematica di lavoro a questo tavolo, propongo di inserire l'ipotesi di un dialogo più palese, più stretto e più evidente con il mondo dell'agricoltura. Quindi non so chi sono gli interlocutori che eventualmente l'amministrazione vorrà in qualche modo coinvolgere in questo processo di progettazione comune, però proprio per il fatto che c'è di mezzo la questione proprietà, la questione che le azioni legate al mondo dell'agricoltura 99,9% delle volte sono attività legate all'attività produttiva agricola. Rarissimamente credo che i proprietari di terreni agricoli si mettano a intervenire a puro fine ambientale. Può essere che le cose però stiano insieme. E questo può essere l'occasione per strutturare un'apertura anche al mondo agricolo.
Questa è l'eccezione che aveva sollevato anche il sindaco di Bonemerse nell'ultima riunione che abbiamo fatto, vero? Si sono consultati. Prego, assessore.
Buon pomeriggio. No, solo due cose. Una, indipendentemente dai fondi, se ci sono delle copartecipazioni da parte delle varie amministrazioni, come diciamo gli altri parchi sovracomunali, perché se c'è solo la ricerca dei fondi, non lo so. L'altra cosa, collegandomi proprio agli altri parchi, e facendo riferimento anche a queste aree vasta, quando ho sentito prima provincia mi è venuto un po' di prurito, sapere non so che punto è, se è iniziato se no un discorso di dialogo con tutti gli altri parchi limitrofi e che ci sono in provincia di Cremona adesso, perché per vari motivi ce ne sono almeno 6 o 7, perché sto pensando finisce un percorso e poi dopo ne inizia un altro. E vedere anche se a livello di normative, quando prima sentivo la dottoressa Pesaro quando diceva in zone abitate, capire se se quantomeno c'è un'omogeneità delle normative, quando non so, qui c'è questo parco, paese vicino a un altro parco con altre normative, poi andiamo sulla zona, non so, di Isola Dovarese, c'è un altro parco. Cioè, se è stato fatto un lavoro di uniformare, per esempio, le normative all'interno dei vari parchi, perché è vero che noi siamo su Cremona, però se finiamo, adesso non so, Spinadesco, può essere che dopo inizi il parco Adda Sud, poi dopo finito il parco Adda Sud inizia il parco. Se c'è questo ragionamento di sinergia anche per poter presentare progetti molto più vasti, perché io so di altri parchi che presentano progetti o vanno a cercare fondi mettendosi insieme, perché secondo me, ripeto, giustissimo, cioè apprezzo, però limitarsi a questi 6.840 ettari è una briciola pensando a tante. Allora se c'è un lavoro di mettersi insieme con altri parchi, perché per esempio, e chiudo davvero, a livello anche di normative, perché quello che diceva prima Fasani, se ho capito, con alcuni parchi per esempio le problematiche agricole hanno creato grossi problemi, sia per quanto riguarda gli spazi, sia per quanto riguarda gli edifici. Mi viene in mente solo il fotovoltaico in alcune aziende, è diventato un problema. Cioè il capire è se c'è anche un discorso normativo territoriale. Viene. No, questo sì, però quello che mi interessa era... Ok, se è così, però il vedere i collegamenti con il resto del territorio, perché sto pensando alle ciclabili, so che ci sono in giro delle ciclabili all'interno dei parchi, potrebbe essere utile anche nel nostro piccolo, cioè perché alla fine è piccolo come dimensioni, se penso a parchi che hanno 19-20 comuni insieme sul territorio, per esempio a livello di ciclabile mi immagino nella mia testa, visto che abbiamo 4 fiumi sul territorio, cioè una ciclabile che coinvolga tutti. Poi io non so, ripeto onestamente, se questo è parco o non parco tutte, però mi piacerebbe vedere questo coordinamento con tutto il resto del territorio, perché il resto del territorio vive già di parchi.
Grazie. Credo che la questione del parco sia dovuta al fatto che vi è comunque una certa concezione di una zona ancora leggermente incontaminata dal punto di vista ambientale, quindi forse così nella coscienza collettiva parco è la cosa che esemplifica meglio e fa capire cosa unisce un po' questi territori oltre ad altre valenze che sono già state spiegate. Vado un po' sul pratico, oltre naturalmente ad apprezzare il fatto che altri territori si siano uniti per ampliare la zona disponibile, la zona e comunque più attori che vogliono provare a collaborare su questa partita, che può dare discreti risultati a livello di difesa del territorio e soprattutto incentivi a uno sviluppo un po' più equilibrato, visto come appunto la pianura è stata comunque per tanti decenni attaccata in modo un po' scriteriato. Credo che avrà buona vita se verranno realizzati in primo luogo dei percorsi che siano pedonali, che siano ciclabili, qualcosa affinché la gente possa percorrere, visto che proprio si connota tra l'altro come una specie di striscia lunga e stretta, a parte alcune zone un po' più larghe, ma ad esempio la parte nuova, Castelverde, Sesto, così, è comunque anche di per sé il Morbasco è una striscia lunga e stretta, essendo un piccolo corso d'acqua. Immaginare di avere accanto un percorso, come appunto si diceva in tante altre realtà, si è cercato di rinaturalizzare, cercare di riportare dei percorsi a essere usufruibili, potrà avere vita se ci saranno questi percorsi. secondo me sarà importante che ci siano dei luoghi, adesso non so cosa venga attualmente fatto nella cascina dove c'è il centro del parco a livello di attività. Io vabbè, ho in mente non so, Cascina Stella a Castelleone, dove in una zona, in un bosco, vengono fatte molte attività ambientali, didattiche, e questo può essere utile a far avere lungo il territorio queste postazioni, così come all'interno di questo parco passerà, se mai si riuscirà a completare, la famosa Vento. Ulteriore occasione per avere, insistere affinché qua a Cremona ci sia ad esempio un centro logistico di informazione, chiamatelo come volete, che guardi, che vada a coprire un lungo pezzo di quest'asta, che dovrebbe in teoria portare molto turismo sostenibile per la zona. Ultima cosa, se non porta vincoli il parco, però credo che i vari comuni debbano insistere e porre particolari attenzioni quando avverranno insomma opere attorno all'interno di questo parco. Io adesso faccio un esempio. C'è in progetto, è già stato approvato e quant'altro, una doverosa operazione di pulizia dell'alveo del Morbasco nella zona, diciamo, di Via Acquaviva, per dire, no? Chiaramente è doverosa perché non si è operato lungo l'alveo del Morbasco, si sono sedimentati tanti terra che hanno limitato la portata, la capacità del Morbasco, ci sono delle vasche idrauliche che andrebbero rimesse a posto, tutti i lavori che, se vengono fatti con particolare attenzione a livello di passaggio dei mezzi, mantenere le piste di cantiere laddove vengono decise, così porta a un lavoro fatto e finito che non va a intaccare più di tanto il parco. Se invece non c'è un'attenzione, un controllo, ma veramente giorno per giorno, il rischio è quello di andare a passare quei mezzi di lavoro su zone che, una volta distrutte, è molto difficile recuperare. Zone che chiaramente, dal punto di vista di un cittadino normale, magari uno vede come, non so, un bosco normale, un po' di flora mista, spontanea, soltanto che proprio all'interno del parco del Pollo del Morbasco ci sono alcune zone umide molto molto peculiari, dove si trovano tutta una serie di specie, parlo sia di fauna che di flora, che altrimenti in giro per il resto della provincia non si trovano. E quindi questa attenzione è un'attenzione magari forse puntigliosa, però rischiamo di non trovarci più alcuni pezzi dell'habitat naturale, perché magari uno pensa che l'albero caduto non serva più a niente, l'albero caduto marcio non serva più a niente. Invece nell'albero caduto marcio, che noi vorremmo rimuovere così perché dà un po' fastidio al passaggio, oppure lo si vede come una cosa un po' infestante, invece è terreno per microrganismi, tante cose, alimenti per uccellini, insetti, quello che volete, fa parte degli habitat naturali. Questa attenzione qua, secondo me, va posta laddove verranno fatti interventi che sono doverosi da fare, perché altrimenti poi ci ritroviamo anche la città invasa dall'acqua. Chiaramente non è difficile scambiare un fiorellino con la cantina piena d'acqua, ma credo che ci possano essere i dovuti accorgimenti per limitare l'invasività di alcuni interventi. Ecco, tutto qua. Grazie.
Allora, beh, innanzitutto vi ringrazio.
Il consigliere Telli ha chiesto 10 minuti. O votiamo su?
No, ma non fa bene.
No, per dire, nel caso che noi finissimo, dovessimo...
È proprio una domanda, vorrei capire una cosa, perché sia il consigliere Bonali ha parlato del fondo del canale Morbasco, si è parlato 2 o 3 volte di un canale che conosco abbastanza bene, perché lo conosco da tanti anni. Mi risultava, così mi avevano detto, che una parte di un canale non è del comune, anche se è in territorio del comune Cremona, ma era della provincia. Cioè, qua si trattava, esempio, quanto ha allagato le cantine in Morbasco in via Maserotti, che avevo fatto presente, mi è stato detto, ma lì c'è di mezzo un altro ente che deve... se parliamo del Morbasco nella zona dove c'è Arvedi, Laifondo, c'è un pezzo di parco che chiamarlo parco è un po' una cosa piena di piante cadute che nessuno può passare, che è tra il Morbasco e la Codognese, che eccoci, ok, ma non è una crisi, va benissimo, non è un problema. Lì una volta parlando con Pagliarini ho detto lì dovremmo pulire, no, non spetta a noi, non è no. Quindi la domanda che faccio, tutti questi enti con questo nuovo PLIS diventa tutto del comune di Cremona? Perché allora come facciamo a prendere decisioni sul fondo di un canale se poi non è facoltà? Quindi questa è la domanda, voglio sapere se poi quando c'è un problema devo farmi riferimento al comune di Cremona oppure no.
Grazie. Particolarmente esperto in questo settore, però se la proprietà pubblica è di enti vari è chiaro che bisognerà scontare il parere favorevole dei proprietari del bene, perché o lo espropri o devi tenere conto, no, no, ma questo benissimo. Vale anche se in mano ai territori che abbiamo visto, agli agricoltori del posto.
Non è una critica mia, era una domanda capire se restano ancora più enti se veniva tutto.
Non è un esproprio occulto quello di costituire queste cose qui. Quindi le proprietà, se c'è un problema con le proprietà, bisogna trovare le
quindi
relazioni.
Quindi il parco si può fare, ma sempre con l'ok dell'ente che ha quel pezzo di territorio.
Adesso ecco, magari fa venire in mente l'opportunità di fare un piccolo censimento delle aree di proprietà, il titolo delle, perché poi è proprietà. Adesso mi sembra molto strano che un pezzo del Morbasco sia di proprietà provinciale. Vabbè, prendiamo atto della domanda e gireremo la questione. Sei in grado di rispondere, risponde, se no prendiamo tempo e vediamo com'è la situazione. Grazie.
Posso cominciare a rispondere, poi se vuole approfondimenti, se la mia risposta non sarà sufficiente, prenderemo approfondimenti. Dunque, per quanto riguarda la proprietà delle aree che sono incluse nella perimetrazione del PLIS, sappiamo quali aree sono di proprietà demaniale, comunale oppure di privati. Per quanto riguarda invece le regimazioni negli alvei sono demandati ad altri enti e in questo caso i consorzi di bonifica per quanto riguarda il Morbasco e l'attività del magistrato dell'autorità di bacino, scusate, una volta si chiama magistrato, per quanto riguarda il Po. Quindi tutti gli interventi che riguardano, diciamo, la regimazione in senso generale, quindi anche gli interventi di pulizia che citava lei prima, riguardano i consorzi di bonifica. Quando si allagano le cantine in via Massarotti, oppure quando non si allagano, perché questo è uno dei temi che viene dibattuto molto, no? Cioè a che cosa servono i consorzi di bonifica? Servono a mantenere non solo il sistema irriguo per quanto riguarda gli agricoltori, ma anche e soprattutto, perché infatti si chiamano di bonifica, perché derivano dalle vecchie bonifiche che hanno costruito i canali che servono per far arrivare in Po le acque che altrimenti invaderebbero la città. Quindi la non manutenzione di questi canali è quella che poi provoca gli allagamenti che lei citava prima, oppure adesso anche la concentrazione di un eccesso di piogge o di un eccesso di pavimentazioni cementificate che non assorbono l'acqua. Quindi il problema è abbastanza complesso. Comunque, a seguito di una normativa regionale di 2 o 3 anni fa in provincia di Cremona si è costituito un unico consorzio di bonifica che si chiama Dunas, che ha riunito a sé tutti i consorzi che c'erano sul territorio, quindi Bonifica Dugali, Naviglio Civico, Naviglio Vacchelli, eccetera. Questi consorzi che recentemente hanno anche pubblicato il piano di riparto, non so se ha avuto modo di vederlo, è stato pubblicato anche sul giornale locale, che sono quei piani di riparto in base ai quali poi vengono pagati i famosi bollettini che arrivano per la bonifica. Questi bollettini e questi fondi dovrebbero servire per fare le attività che lei citava prima. E questa non può essere e non è da nessuna parte una competenza che riguarda i comuni. E la regimazione idraulica è una normativa che, siccome riguarda anche la sicurezza, è sovraordinata rispetto alle decisioni che noi potremmo prendere come parco. Quindi se il consorzio decide che un albero caduto può provocare dei danni idraulici per la città, va tolto, indipendentemente dal tipo di tutela che il parco può aver messo. Questi sono un po' i rapporti che ci sono tra la questione della regimazione dell'alveo e il parco. Invece, per quanto riguarda le proprietà, diciamo che ci sono alcune aree che sono di proprietà comunale oppure alcune aree demaniali, ma senz'altro tra gli scopi del parco è quella di avere degli accordi con i privati per la gestione delle aree, e i vincoli che possono essere messi in quest'area sono i vincoli dei piani di governo del territorio, che possono anche essere modificati se si modifica il piano. Quindi se si decide che tra l'altro tutti insieme si vogliono modificare piani di governo del territorio perché si è all'interno di un parco locale di interesse sovracomunale e si vuole aggiungere, modificare, evidenziare tramite la vincolistica alcuni elementi particolari o caratteristici, si può fare, ma non assolutamente non c'entrano con i vincoli delle leggi regionali dei parchi regionali o dei parchi nazionali.
Allora, parto dalla prima questione, che è più che altro una riflessione di indirizzo politico che ha portato il consigliere Fasani rispetto al discorso del coinvolgimento dei soggetti del territorio. Allora, premesso che nella convenzione c'è una parte rispetto alle finalità, alle funzioni, che si riferisce proprio al ruolo degli agricoltori rispetto al fatto di essere protagonisti sulle culture tradizionali, biologiche, ma anche rispetto a un loro discorso di presidio del territorio. Però, a prescindere dal discorso della convenzione, perché poi non è tanto una convenzione quello che va a misurare l'indirizzo politico o il contesto. Penso che è stato sollevato un tema che è un tema forse a volte ambiguo, il tema dei beni comuni. Credo che questo contesto sia un bene comune, ma non nell'ottica retorica di un qualcosa nel quale si aspetta sempre l'approccio statalista che vuole intervenire, perché poi rispetto a questi temi, il carattere ambientale, il tema dell'assetto idrogeologico, credo che una degli elementi negativi di questo paese sia sempre stato quello di attendere lo Stato rispetto all'intervento di grandi opere, quando poi invece si è sempre trascurato un approccio di manutenzione, di presidio territoriale da parte dei soggetti del territorio. Allora, il bene comune nel senso del premio Nobel, Elon Ostrom, non è quella versione statalista, pubblicista, è quella versione di autodeterminazione, di sussidiarietà dal basso e di una componente pubblica che cerca semplicemente di connettere questi elementi, di garantire, come dire, un dialogo fra approcci che purtroppo rispetto a questi temi sono stati affrontati in modo estremamente settoriale. Credo che non sia un caso il fatto che recentemente il governo Renzi ha sbloccato alcune risorse proprio sulla partita idrogeologica, ma perché le risorse c'erano, ma magari erano collocate all'interno di contesti. E invece rispetto a questi temi è necessario invece garantire, come dire, un intreccio di competenze che non deve partire, cioè che parte dal soggetto pubblico come facilitatore capace di permettere un dialogo sul territorio, tenendo conto che quello spontaneismo che c'era negli anni 60 dell'agricoltore che si occupava del suo canale va implementato e va in un certo senso ripristinato. Cioè, si deve andare in questa direzione, ma non solo in relazione al PLIS, cioè, il tema del contratto di fiume deve essere proprio questa cosa. Noi abbiamo sul Po tutta una serie di soggetti privati che sono poi di fatto la risorsa del territorio, cioè, ma lasciamo perdere tutta la risorsa che possono avere le associazioni canottiere a livello di aggregazione, socializzazione, sport, di presidio, ma poi ci sono tutta una serie di realtà. Ecco, credo che l'obiettivo del contratto di fiume debba essere proprio quello di costruire una rete territoriale e di ripristinare un po' quello spontaneismo che rivela un'attenzione, quella gratuità di attenzione sul territorio. Rispetto alle questioni che sollevava il consigliere Amore, allora sul rapporto con gli altri parchi, adesso se non sbaglio, assessore Manfredini, ma credo che il progetto Brezza va nella direzione, per esempio, di costruire un rapporto del PLIS con altri comuni e con altre realtà. Però anche in questo caso si deve come dire, condividere un metodo di lavoro. Allora, l'area vasta significa per noi, rispetto al tema del fiume, primo consolidare il rapporto con i comuni dell'asta, quelli vicini, e poi intrecciare questo rapporto con un rapporto che il Comune di Cremona costruisce con territori magari più grandi e magari anche più un po' più lontani, un po' meno attivi, no? con Piacenza, con Lodi, ma in prospettiva anche con altre realtà. Credo che non possiamo prescindere, per esempio, dal ruolo che può avere Casalmaggiore rispetto a quella capacità di traino. Allora, è ovvio che la cosa va fatta, cioè, la priorità in questa fase diventa consolidare il rapporto fra di Cremona con questi comuni. Rispetto al tema delle compartecipazioni c'è un articolo sui rapporti finanziari all'interno della convenzione. Anche in questo caso l'attenzione è quella di suddividere, diciamo così, un approccio ordinario che vede una ripartizione delle spese previste sulla base di un criterio che è il numero di abitanti per il 60%, invece per il 40% in base alla superficie territoriale conferita all'interno del PLIS. Poi, e questo rispetto all'ordinario. Poi abbiamo convenuto come amministratori di tenere invece un approccio più flessibile rispetto invece alla partita degli interventi straordinari, perché laddove per caso si decide che c'è un intervento particolarmente importante che magari ha una ricaduta principalmente su un comune, allora in questo caso si è demandato all'assemblea dei sindaci, al comitato di gestione, quello di garantire questa flessibilità. In relazione invece al tema che poneva il consigliere Bonali sulla funzione della cascina Bugatti, noi l'abbiamo individuata come contesto istituzionale, quindi abituarci un po' a cioè non tanto a utilizzarla noi, perché vabbè, se andiamo là in sé non è che sia, però a concepirla magari come uno dei contesti attrattivi di questa zona. Ovviamente noi non rinunciamo a fare le nostre valutazioni sulla nostra area, il campeggio, cioè dovremmo fare una valutazione sulle colonie padane e sul nostro contesto. Però, per esempio, l'altro giorno, parlando con la Bertoletti, non mi viene la Bertolotti, la FIAB. Si ipotizzava, ne ho parlato anche con il sindaco di Gerre, il PLIS è dotato di un quantitativo significativo di biciclette, quello di utilizzare, magari depositarle all'interno di questa cascina per fare in modo che lì possa essere uno dei punti di approdo oppure una parte di queste biciclette per le scolareste che arrivano e che possono utilizzarle. Comunque c'è l'idea è quella di favorire un po' la visibilità di questo contesto. E anche in relazione alla questione del regolamento, sì, c'è il tema, perché uno dei compiti e uno degli oggetti sui quali dovremo poi porre attenzione da una parte l'approvazione di uno di più regolamenti del PLIS rispetto alle modalità di definire le modalità gestionali dell'area e salvaguardando ovviamente l'aspetto paesaggistico, eccetera. Abbiamo delle sollecitazioni forti sia da parte degli amministratori che ovviamente vogliono fare in modo che questo contesto sia un contesto utilizzato con iniziative e manifestazione. Dopo sappiamo che cosa vuol dire fare iniziative e manifestazione all'interno di quel contesto. Abbiamo sollecitazioni anche da parte dell'associazione ambientalista. A gennaio avevamo così intenzione di fare un incontro con queste realtà per trovare una modalità di equilibrio. Dopodiché io personalmente ritengo una conquista, uno dei nostri primi provvedimenti, che poi non so ancora se è stato atteso o no, è stato quello di ragionare sulla cartellonistica. Cioè, noi ci siamo trovati con una cartellonistica estremamente disomogenea. Allora, credo che se uno va in giro per una ciclabile e arriva magari a una destinazione, vede che la destinazione è 3 chilometri, poi va più avanti e vede che ci sono ancora 3 chilometri, cioè qualcosa non funziona, e quindi cercare di adottare, come dire, un po' tutti lo stesso linguaggio. Un altro tema che secondo me è estremamente importante è il tema della vigilanza di questi territori, perché là dove mettiamo attrezzatura, cartellonistica, eccetera, e dopo una stagione dobbiamo utilizzare altre risorse per reinserirle, questo diventa un problema. Cioè, c'è un problema oggettivo di presidio di questi ambienti. Adesso non so, ma quella ciclabile, la ciclabile Cremona Gerre, dietro alla scuola Anna Frank, dove è stata fatta una bellissima staccionata di legno, e dove il presidio è oggettivamente difficile, spesso e volentieri capita che ci siano atti di vandalismo che portano, se va bene, a utilizzare la staccionata per il falò, in altri casi invece semplici atti di vandalismo. E questo è un problema avvertito da tutti i sindaci.
Allora, cosa facciamo? Li chiamiamo uno per uno? Allora,
prima l'ambiente chiama.
Prima l'ambiente, prima, sì, sì.
L'ambiente siamo.
Allora, procediamo a votare prima i membri della Commissione Ambiente e poi quelli della Commissione, l'altra Commissione, vasta area, territorio. Allora, chi è favorevole all'approvazione dello schema di convenzione? Allora, Schifano, Pontigia, Amore, Fanti, Telli, Fasani, Lanfredi e Bonali
e Gagliardi.
E Gagliardi, giusto. Okay. Boh. Chi si astiene? Chi è contrario? È sempre a sinistra del pericolo, eh? È sempre a sinistra il pericolo. Allora, se tu
sì, io per avere i numeri per parlare in consiglio, se no, se qualcuno vuol dire qualcosa non si può. Mi astengo.
Allora, contrario.
Mi astengo.
Al contrario.
Ma tu sei la sua destra. Infatti, è lui.
Sì, è
vero il baldesimo come la mia destra.
Cioè vuol dire che io sono la sua sinistra. Va bene. E adesso procediamo alla votazione della Commissione Territorio. Presenti sono sempre gli stessi. E...
No, non so se gli stessi.
Alcuni sì, alcuni no.
Allora spuntiamo.
Gli stessi sono questi, no, i diversi sono...
No, questi sono gli stessi. Allora sì. Gli stessi sono Zanardi, Telli, Lanfredi, Ghidotti, Fasani, Fanti, Bonali, Amore e Carletti che non c'è. Sozzi, Schifano, Everest... Sono i membri?
No, voi sono tutti insieme, no, sono tutti in Italia. Everett solo per l'ambiente, Sozzi era solo per l'ambiente, Schifano era solo per l'ambiente.
E quindi questi non c'entrano. Quindi votano solo questi?
Sì.
Allora, 1, 2, 3, 4, no, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 9. Allora, signori, richiamo quelli della Commissione Territorio. Beh, intanto Gagliardi che sono io, la Pontigia che è vicepresidente, Zanardi, okay. Telli, okay. Lanfredi, Ghidotti, Fasani, Fanti, Bonali, Amore e Carletti che manca. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2, 10. No, non ho detto niente. 10. Allora, siamo presenti. Non pervenuto, non mi ha telefonato, non mi ha detto niente.
Lipara.
Eh?
Lipara, Bona, Canale o Lipara, sono i tre sostituti del
PD. I tre sostituti, però quando si è sostituiti bisogna dare notizia. Vabbè, signori, chi vota a favore, alzi la mano per favore. Allora, c'è la Pontigia, Amore, Fanti... Ghidotti, Atelli, Fasani, Lanfredi, Bonali, Gagliardi, questi sono i favorevoli. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Uno, Zanardi. Bon. Allora, la commissione congiunta è terminata. Adesso attendiamo con fiducia che si costituisca l'altra alle 5:30, che so io. E adesso a fondo.
Ascolti, ci firmare queste due. Ascolti, signor Zanardi, mi firma due giustifiche. Zanardi e...
No. Se i presenti alla commissione successiva ci fossero tutti e c'è il consenso, non c'è problema. Ma se non ci sono tutti, non si può fare.
Grazie.
Tu te ne vai?
No, io vado tutto loro, però questa mi serve perché è freddo. Fantino.
Adesso è un bel problema perché abbiamo quasi un'ora. Niente, io la... visto che c'è adesso fino alle 5:30.